Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
Ciao a tutti dell'ENI, benvenuti e vengo anch'io. Oggi un episodio interessantissimo perché siamo qui con Bianca. Ciao Bianca, benvenuta.
Ciao, grazie Eleni, buongiorno.
Ciao, allora faccio una piccola, sempre faccio una piccola sponsorizzazione del mio account Instagram, se volete seguirlo è vengo_anch'io_podcast, in cui potete tramite i DM contattarmi direttamente, farmi le vostre domande ed eventualmente proporre dei topic per i podcast per Vengo Anch'io, quindi se vi fa piacere seguitemi su Instagram. Allora, siamo qui oggi con Bianca, che è un ospite speciale, una persona che stimo moltissimo, e faremo una bella carrellata, una bella chiacchierata su un po' di argomenti che sono sicuramente comuni alla vita sessuale di tutti noi. Quindi facciamo proprio una chiacchiera così, proprio tra amiche, come se fossimo davanti a un buon caffè. Allora, Bianca, che bello averti qui.
Io il tè me lo sono fatta veramente, mi sono fatta proprio il tè rilassante da chiacchierata.
Bellissimo, grande, e grazie per averlo raccontato, perché così proprio ci immaginiamo con una tazza di tè fumante in mano. Bellissimo. Allora, iniziamo un pochino con la nostra chiacchiera. A quanti anni hai fatto sesso la prima volta, Bianca?
Allora, ho fatto sesso la prima volta non prestissimo, nel senso che avevo più o meno 18 anni. Tra l'altro, non è stata neanche una cosa particolarmente voluta e piacevole, nel senso che sono sempre stata un po' insicura da piccola, da giovane, e un po' come se avessi paura di non avere il diritto di essere amata. Quindi sono andata a cercare questa prima volta su insistenza di un'altra persona, però senza che ci fosse un sentimento. Quindi una cosa un po' particolare per una prima volta.
Ok, hai sollevato un argomento interessante e sicuramente comune a tantissime persone, nel senso che tante volte ci approcciamo al sesso per la prima volta per motivi che esulano, insomma, da quello che è il coronare il sogno d'amore, no? Di entrare un po' nel mondo della nostra sessualità con il ragazzo, con la ragazza che amiamo follemente. È molto diffusa, questa.
Sì, però ti lascia un pochettino, sai, di quella un po' di senso di colpa dopo che crescendo impari a gestire, no? Però io sentivo un po' quel senso di colpa di dire ho fatto la mia prima volta perché magari una persona insisteva o forse anche per un po' di curiosità, e quella ci sta, ad esempio. La sessualità è una cosa che mi ha sempre affascinato, appassionato, che ho sempre cercato. E quello ci sta, però forse per i primi periodi non l'ho vissuta molto bene questa cosa.
Quindi tu oggi sei una donna che vive la sessualità in maniera molto serena e proprio in maniera proprio serena, è la parola giusta per te, secondo me, per come ti conosco io. Però posso chiederti allora, com'è stato poi da giovane, no? La gestione di questo tuo, chiamiamolo senso di colpa, insomma, come l'hai descritto tu poco fa, come hai gestito questa cosa e quando l'hai interiorizzata al punto da accantonarla e quindi ok, quella cosa la dimentico e ora penso alla mia nuova vita e al mio sesso?
Guarda, è strano perché mi ha aiutato a parlarne di questa cosa, perché subito me la tenevo un po' per me come se fosse una cosa sporca. Poi, poco per volta, parlandone con quello che poi ad esempio è diventato mio marito, che poi adesso siamo separati, però, oppure con la mia migliore amica, con le persone più care, parlandone. E vedendo negli altri il fatto del capita, no? È come se tu ti togliessi un po' di peso, secondo me, a parlare delle cose. È una cosa che spesso racconto anche a mia figlia, perché io ho una ragazza di 12 anni, e le dico sempre che, secondo me, parlare delle cose toglie la metà del peso. Cioè, non è detto che si risolvano, però comunque aiuta. Quindi parlarne insieme ad altri e esteriorizzare questa cosa che subito vedevo proprio come negativa mi ha aiutato tanto, se devo essere sincera.
Benissimo, è giusto. È giusto, è esattamente quello che va fatto, insomma, nella misura in cui una persona si tiene tutto dentro, diventa tutto molto più pesante, diventa tutto molto più complicato. Esternalizzare le questioni, dà sicuramente un po' di ossigeno e poi, soprattutto per quanto riguarda in particolare l'ambito sessuale, hai fatto benissimo, insomma, da sola ti sei autosalvata, sei stata bravissima, perché poi infatti la tua vita sessuale immagino abbia preso poi invece una piega particolarmente bella, interessante, insomma, come deve essere. Però insomma, torniamo un po' agli albori della nostra vita, del nostro incontro con il sesso. Quindi noi facciamo sesso a 18 anni e com'è andata dal punto di vista del piacere? L'orgasmo è stato raggiunto fin da subito con il sesso penetrativo, oppure hai dovuto magari avere più partner, insomma, per arrivare a conoscerti e arrivare ad avere proprio l'orgasmo con il sesso penetrativo?
Allora, guarda, esclusivamente penetrativo senza la stimolazione della clitoride non avviene nemmeno ora, però ora la vivo molto meglio, nel senso che ora so quella che sono, so che è normale che sia così e quindi ricerco quello che so che mi fa arrivare a quell'orgasmo e lo faccio con serenità. Allora, mi aspettavo forse che bastasse questo sesso penetrativo con una stimolazione magari indiretta della clitoride durante la penetrazione, no? E invece poi col tempo ho scoperto che per me non era così, ma era tutto normale. Quindi il primo partner, ero arrivata al punto che non me l'aspettavo neanche più. Cioè, non mi aspettavo comunque questo orgasmo durante i rapporti, sapevo che non sarebbe arrivato e mi ero quasi un po' inizialmente rassegnata, no? Mi capitava per dire di arrivare lì e dire, vabbè, sono stata comunque bene, ma anche con i primi, proprio sono stata bene, mi manca quello e magari arrivavo a casa e se devo essere onesta mi masturbavo, perché comunque ne avevo bisogno. Ok, però ero quasi un po', sì, un po' rassegnata. Poi poco per volta prendendo confidenza con la sessualità, perché col mio corpo, devo essere onesta, sono sempre stata comunque consapevole di quello che mi piaceva e che non mi piaceva. Ho iniziato con la masturbazione molto presto, sono sempre stata estremamente curiosa e quindi non avevo problemi sotto questo punto di vista. Però avevo un po' il problema invece del condividerlo, cioè del condividere il fatto che mi servisse comunque un aiuto diretto sulla clitoride per provare piacere. Ho fatto presto, devo, devo ammetterlo, perché ho sempre vissuto la sessualità in modo piuttosto libero, cioè senza criminalizzazione, insomma, sapevo come raggiungerlo, magari ti dico, non ero così sicura le prime volte con un partner, ma dopo poco sapevo come arrivarci e ci arrivavo. Io penso che non è detto che il primo rapporto, anche con un partner nuovo, debba essere perfetto, cioè bisogna lavorarci. E quindi io è quello che facevo. Facevo in modo di arrivarci
Giustissimo, perché tu quando intendi dire un partner nuovo intendi dire che sicuramente quando ci si approccia al sesso con un nuovo partner, quindi con un partner con cui non abbiamo ancora avuto o non abbiamo mai avuto rapporti, sicuramente le prime volte c'è bisogno di un certo periodo di adattamento. È questo che intendi
Sì,
dire?
esatto, perché spesso si dice, no, la chimica la senti da subito, le cose nascono bene da subito. Io invece questo non lo penso. Cioè, secondo me può anche un rapporto sessuale non essere perfetto alla prima, ma se si ha la volontà entrambi di arrivarci, arrivare a qualcosa di veramente appagante costruendolo insieme. Non sempre deve essere perfetto immediatamente, secondo me. Almeno nella mia vita non è mai, non è stato così. Ci sono state le volte che ci si trovava subito, a volte no, però si può costruire.
Vero, fatto salvo proprio quando proprio non ci piace, no? Nel senso noi ci approcciamo a una cosa, a una tipologia di rapporto, a una tipologia di sesso con qualcuno che proprio sentiamo che non ci piace, allora quella è una cosa, ma assolutamente la chimica, quella che dicono ah, come se avessi fatto l'amore la prima volta oggi, quella cosa lì esiste e non esiste. Sicuramente quello che esiste, quello che ci vuole è metterci del nostro per fare in modo che il sesso con quella persona esca bene e quindi bisogna ascoltarsi, parlarsi, ascoltare i corpi, abbandonarsi, insomma bisogna fare tutto un lavoro con noi stesse, su noi stesse, con l'altro, che insomma poi porta ad avere un rapporto soddisfacente, quindi anche dialogare, perché sai, tante volte la stimolazione della clitoride da parte nostra, no? Da parte di chi ha una vulva, quindi la diretta stimolazione della clitoride, l'autoerotismo, la masturbazione durante il sesso, a volte non vengono ben percepite dal partner, cosa che invece, insomma, è mio obiettivo sdoganare, perché è un po' l'unico modo per arrivare all'orgasmo, insomma, sdoganiamo che questa penetrazione sia sufficiente.
È sufficiente per rarissime donne, cioè proprio a livelli di percentuale è sufficiente per pochissime donne e questa cosa andrebbe detta perché eviterebbe tutti quei passaggi che ho passato anch'io all'inizio, no? Del sentirmi in imbarazzo perché comunque dovevo aiutarmi con le mani. Il fine ultimo è quello di provare piacere, ci si arriva insieme. Però non vedo perché criminalizzare il fatto di come ci si arrivi e non sminuisce nessuno, soprattutto perché c'è anche il problema che a volte gli uomini si sentono un po' sminuiti da questa cosa, ma è una questione di non sapere, di non sapere che comunque è così, è così. Purtroppo veniamo tutti cresciuti un po' con delle carenze, no? L'uomo anche lui no, non è una colpa non sapere perché è stato cresciuto, diciamocelo in modo scherzoso, che fare il coniglietto bastava, no? È vero o no?
Fare il coniglietto sottotitoli vuol dire inserire il pene in vagina t -t 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 e basta. Sottotitolo di
Esatto,
Leni.
sì, io tendo a chiamarlo così perché è secondo me l'esempio che rende più l'idea, ok? Invece non è solo quello, la sessualità sarebbe molto sminuita se fosse solo quello, non credo.
Verissimo, sarebbe molto sminuita e diciamo che è l'immagine più bella che potevi dare, no? Perché verrebbe da dire sarebbe molto più semplice se fosse così, ma in verità no, sarebbe molto sminuita perché la sessualità è fatta di talmente tante altre cose che possono dare piacere, che possono davvero farci vivere dei momenti, delle emozioni profondissime, che è vero, sarebbe sminuita se la sessualità fosse solo fare il coniglietto. Quindi
Esatto.
no, e questo è verissimo. Poi in realtà è falso che gli uomini debbano sentirsi sminuiti se la donna ha ad aiutarsi a raggiungere l'orgasmo. Assolutamente no, anzi, fate conto, maschietti in ascolto, che per noi arrivare a toccarci davanti a voi durante i rapporti, cioè questo è stato un cammino che noi abbiamo dovuto fare con noi stesse lunghissimo, perché non è che ci è venuto in mente da subito o che ci siamo sentite a nostro agio da subito a toccarci non da sole. Non so se sei d'accordo,
Secondo
Bianca.
me è proprio quasi un omaggio, cioè nel senso è un atto di fiducia, è un atto che ti fa rendere conto da uomo che si è creata quell'intimità che mi fa venire voglia di fare questa cosa, che mi fa sentire a mio agio nel fare questa cosa. Secondo me è un atto, io lo prenderei con orgoglio se una donna lo facesse con me, perché vuol dire che ha voglia di star bene e che si sente a suo agio, no?
Verissimo, beh, assolutamente così, è così da parte nostra, quindi che venisse percepito così, insomma, è un grande slancio, no? Nei confronti dell'altro, il praticare l'autoerotismo di fronte a lui, quindi. che nessuno davvero mai si senta sminuito per questo, anzi, il sesso si fa così. Ricordo forse di averlo magari già detto in altre occasioni che il sesso si fa così.
Sì, basta, bisognerebbe parlarne e saperlo. Sarebbe tutto, sai, molto più facile, molto più, si creerebbero molti meno pensieri e paura in tutti, no? Ma il sesso è realmente quello, non è quello che succede nei film in cui la donna ha un orgasmo in 3 secondi con il sesso missionario, con le mani completamente libere. E quello non esiste e probabilmente il fatto di avercelo sempre raffigurato così fin da piccoli ci ha creato comunque delle aspettative che non esistono. È un film, la sessualità non è quella, ma non è né quella dei porno, però neanche quella, sai, super romantica in cui ci si bacia il missionario con le mani libere, nessuno che si tocca, in un attimo si arriva all'orgasmo. Quello ci ha creato delle aspettative che non è quello, eh.
Vero, quella è una sciagura, e quell'immagine del sesso lì, anche di quello super romantico di cui tu hai appena parlato, è una grande sciagura per l'immaginario collettivo, perché è vero che quello non è il sesso, come non lo è del resto anche quello della pornografia, quella mainstream, che sicuramente è una caricatura, no? Perché deve andare a solleticare determinati istinti e quindi è una caricatura del sesso, quindi nell'uno nell'altro di fatto sono il sesso.
Esatto, è
Ci
che del
metto.
porno se ne parla, del fatto che non sia quello, e invece del sesso romantico non se ne parla mai, del sesso romantico da film, intendo. Se ne parla un po' troppo poco, secondo me, perché crea proprio delle aspettative anche fin da piccoli, perché è quel tipo di sessualità che vedi proprio fin da piccolino, no? Mentre il porno si spera che arrivi un po' più tardi. Quel sesso romantico lì è quello che vedi fin dall'infanzia e quindi ti crea un po' più aspettative, secondo me. E invece no, la manina abbiamo bisogno di mettercela. Non ne.
Vero, 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 vero. Allora, quindi, diciamo così, nella tua vita sessuale, dopo quanto tempo che facevi sesso, sei arrivata all'orgasmo durante il rapporto, quindi con un'altra persona? Quindi quando sei arrivata a conoscerti talmente tanto al punto che quindi hai deciso di masturbarti durante il sesso penetrativo e quindi raggiungere l'orgasmo. È passato del tempo, è passato molto tempo, poco tempo, tanti partner, pochi partner.
Ma guarda, io mi ritengo abbastanza fortunata, nel senso che secondo me nell'arco di un anno io ho iniziato, ma ho iniziato perché prima ho sperimentato, cioè ho frequentato tante persone diverse, però one night, ok? Quindi avventure. E poi quando ho deciso un attimo di fermarmi, nel senso non scappare qui e lì continuamente in questa ricerca un po' quasi un po' ossessiva, no? Quindi ho trovato qualcosa di nuovo, io dovevo vedere tutto. E ho detto, forse proviamo un attimino però a cercare un po' più di qualità, insomma, non solo scoprire tutto quello che esiste. E lì nell'arco di un annetto, sì, ho cominciato e ho cominciato la prima volta magari con persone con cui avevo già avuto rapporti. Poi ho capito che era una cosa che si poteva fare, da quel momento io l'ho sempre fatta, però mi ritengo fortunata perché sono stata veloce.
Sei stata molto veloce
Sì.
perché poi non so, per esempio, anche quanti anni avessero i partner con cui stavi tu. Hai detto che hai iniziato da 18, quindi si tratta di 18, 19, 20 anni. A seconda dell'età anche che avessero i tuoi partner, sei stata molto veloce. Hai trovato anche delle persone particolarmente, come si può chiamare, insomma, illuminate. Nel senso che non è raro invece che capiti che, soprattutto in giovane età, dalla parte maschile ci venga detto: no, no, non ti toccare quando facciamo sesso. Questa cosa poi non vi dico quali ripercussioni, questo è un trauma,
Sì,
è
sì.
veramente un trauma che ripercussioni poi possa avere sulla giovane donna che si approccia al sesso, capisce che toccandosi da sola le cose cambiano e si sente dire dal partner: no, non lo fare. Quindi questo è proprio, però è una cosa che può succedere in giovane età, quindi invece tu sei stata molto
No, io sono stata
fortunata.
fortunata, ma anche ho avuto un vantaggio, perché io in quel momento, poi a 19 anni, ho cominciato a frequentare quello che poi è diventato mio ex marito, comunque mio marito, poi mio ex marito, e con lui avevamo una sessualità particolarmente intensa, aperta, senza particolari tabù entrambi. Poi io dico spesso che sono stata fortunata anche dal punto di vista educativo, perché ho avuto una mamma e una nonna molto aperte alla sessualità, e questo secondo me ti aiuta. Cioè, io lo dico spesso che mia nonna, la prima volta che sono uscita con quello che poi è diventato il mio ex marito, mi ha chiesto se mi avesse dedicato delle attenzioni e se mi avesse fatta godere. E quindi credo che essere cresciuti con questi vantaggi ti aiuti. Cioè, il fatto di avere delle donne nella tua vita che ti dicono è importante che l'uomo si dedichi al tuo piacere è fondamentale,
È
secondo me.
super vitale, sì, sei stata davvero tanto fortunata, davvero tanto tanto fortunata, perché invece normalmente, sai, insomma, genitori non si nasce, e quindi vedere i propri figli e le proprie figlie, soprattutto femmine, adolescenti che si approcciano al sesso, la tentazione è quella con l'intenzione di proteggerle, invece si combinano dei guai pazzeschi, perché si cerca di proteggerle allontanandole invece da quella che è la ricerca del loro piacere, la ricerca di loro stesse. Quindi sei stata davvero tanto fortunata.
Io infatti questa cosa, sai che la ricordo, proprio ricordo in che stanza ero, come quelle cose fondamentali della vita, quegli avvenimenti fondamentali. Cioè, mi ricordo che ero davanti, non so, alla credenza di mia nonna, che c'era un determinato profumo in casa, perché la ricordo proprio come una cosa fondamentale, cioè che secondo me mi ha dato, sai, una sorta di imprinting. Cioè, quella cosa lì ci rifletto spesso quando magari metto da parte il mio piacere, no? Perché poi nella vita poi l'ho fatto di nuovo, eh? Perché a volte che andavi con persone di cui non ti interessava particolarmente, dicevo, cioè io mi metto qui a impegnarmi a fare mi è capitato, insomma, di farmi anche un po' di male, no? Sotto questo punto di vista, come credo che capiti un po' a tutti in periodi magari non particolarmente, che si sta particolarmente bene. E mi è sempre tornata in mente mia nonna quando mi diceva questa frase, quindi credo che mi abbia aiutato tanto.
Bellissimo, io proporrei una standing ovation per le donne della tua vita, perché veramente ti hanno resa poi una donna speciale, una donna che ha vissuto poi se stessa dal punto di vista sessuale nel miglior modo possibile. Quindi bello, bello, sì, è vero, fai bene a reputarti fortunata. Sì. Allora, andiamo magari un pochino avanti. Dunque, normalmente anche, insomma, il raggiungimento del piacere è soggetto, insomma, a tutta una serie di fattori. Insomma, sicuramente ci sono quelli puramente tecnici, chiamiamoli, che quindi sono la stimolazione della clitoride, eccetera. Però, insomma, ci vuole un certo livello anche di eccitamento, anzi, un altissimo livello di eccitamento fisico e mentale, ed anche una certa predisposizione all'abbandono, no? Al partner. Tu hai delle tecniche particolari per abbandonarti al momento?
Allora, guarda, io inizialmente cercavo di concentrarmi sul tirare via quello che non mi dicevo, non so, ad esempio, sai quelle cose tipo il mio fisico non è perfetto, mi starà guardando in questo modo, gli piacerà, fatto tutto, tirare via, cercare di tirare via il negativo, no? Oppure voglio l'orgasmo, voglio l'orgasmo, voglio l'orgasmo. E più ci pensavo, più mi accorgevo che non riuscivo a raggiungerlo. Allora io ho fatto l'inverso, cioè cerco di focalizzarmi su ciò che mi piace, cerco di distrarmi da quelle idee che mi vengono, cioè l'idea, ad esempio, di voglio raggiungere l'orgasmo assolutamente, che mi blocca. Nel mio caso mi blocca, cioè il fatto di focalizzarmi, lo voglio, lo voglio, lo voglio, mi distrae dal lasciarmi andare. Allora penso a quello che mi piace a me, che piace a me, a me piace piacciono da morire gli sguardi, cerco di sentire il piacere dell'altro, di quasi scrutare il cervello, no? Cercare di capire quello che mi eccita da morire, cercare di capire quanto stai provando piacere, quanto il mio partner o la mia partner sta provando piacere. Mi distrae dal dover essere, dal dover godere. Il fatto di dedicarmi a pensare a quello che mi piace. Quindi cerco proprio di distrarre il cervello. Distrarlo su cose belle, cioè su la concentrazione va proprio sul, anche ad esempio, a me fa impazzire cercare di capire cosa fa impazzire l'altro. E questa cosa mi rilassa, non mi fa pensare a quello che assolutamente devo essere o devo avere, e poi arriva.
Bellissimo. Ascoltate, mettete rewind e riascoltate questa parte che ci ha raccontato Bianca. Ascoltatela 100 volte perché è davvero importante, no? Quando io dico mollare il timone, spegnere il cervello, è la cosa numero uno che noi dobbiamo fare per abbandonarci al piacere. Quindi arriviamo a conoscerci al punto tale che poi ognuno mette in atto la propria strategia, ognuno poi ha il proprio gancio mentale, però sicuramente dobbiamo avercelo uno. Quindi il nostro modo di fare click, spegnere il cervello e fare in modo invece che l'eccitamento salga e abbandonarci proprio a quello che stiamo facendo in quel momento. Grazie Bianca, l'hai descritto proprio bene, molto bene. Ok, andiamo magari allora un pochino co avanti con le cose magari un pochino tecniche, no? Tipo l'esperienza del partner. Intendo dire quando quanto conta da parte del partner, quindi da parte di entrambi i partner, la conoscenza del corpo dell'altro, con il fine di quando si parla di orgasmo, insomma, quanto conta che lui conosca come siamo fatte, quanto tempo è giusto che ci possa mettere, quanto noi possiamo fare perché lui ci conosca più velocemente.
Allora, secondo me conta, però non è tutto. Secondo me conta di più il fatto di sapere che ogni donna è diversa, ad esempio. Il fatto di mettersi in gioco, il fatto di volere scoprire che cosa ti dà piacere. Secondo me a volte conta di più del sapere, cioè il fatto che io sia disposto ad ascoltare quello che tu stai cercando di trasmettermi e che io sappia che ogni donna è diversa, ogni uomo è diverso e raggiunge il piacere in modo diverso, conta forse di più. È chiaro che una base, cioè devi sapere che esiste una clitoride, devi sapere che magari una donna in quasi tutte le donne, è la fonte di piacere più intensa. Però secondo me non è solo quello, cioè non è un'educazione scientifica. È un'educazione affettiva quella di cui abbiamo bisogno, un'educazione all'ascolto. Tu devi essere disposto ad ascoltarmi, a vedere quello che piace a me. Credo che se nell'educazione da giovani ci avessero detto come prima cosa che ogni persona prova piacere in modo diverso, ci saremmo sentiti tutti meno sbagliati. Quante volte ci è capitato magari anche fin da giovani, no? Di dire io non riesco a farti raggiungere il piacere, allora sono io che sbaglio qualcosa. Non sono io che sbaglio qualcosa, siamo insieme che dobbiamo trovare il punto di incontro, perché quello che piace a me probabilmente non piaceva alla tua partner precedente, non piacerà alla tua partner successiva. Quindi, secondo me è fondamentale ascoltarsi, sapere che ogni persona prova piacere in modo diverso e avere la volontà di scoprire qual è questa cosa che mi fa impazzire. Non è solo una cosa, sapere dov'è un determinato punto, anche perché se tu non sai dov'è un determinato punto, ma sei disposto a imparare, lo troviamo insieme. Non credi?
Vero, ma verissimo, io stavo per dire ascoltate di nuovo anche questa parte.
Grazie.
Quindi, no,
Sì,
benissimo.
noi Leni ci troviamo sempre molto d'accordo.
Sì.
Abbiamo questa fortuna, sì, ci siamo
Vero.
trovate.
Ci siamo trovate, abbiamo insomma, non siamo proprio identiche, però la differenza è che tu hai avuto anche dal punto di vista familiare una marcia in più, ecco, diciamo, invece quella io non l'ho avuta, quella, ho
Te la sei
dovuto,
costruita, dai.
me la sono dovuta costruire mattoncino dopo mattoncino, però insomma fa parte della vita e credo che siamo in tante, insomma, sono in tante quelle che hanno dovuto fare come me e spero che siano tantissime invece quelle che hanno avuto la tua fortuna, spero davvero che siano di più.
Sì, ma l'importante è sapere che le cose possono cambiare, secondo me. Uno o lo sa subito o lo sa dopo, ma a qualsiasi momento della propria vita ci si può arrivare. Non è mai troppo tardi. L'importante è essere sereni e sapere che la sessualità è una cosa meravigliosa. Perché secondo me questa è la cosa principale, una cosa magica, meravigliosa, un gioco, è divertimento, è passione. Non pensarla mai come una cosa solo negativa, no? Perché a volte spesso viene raffigurata come una cosa non pulita, invece è proprio un gioco, ma un gioco come quelli che facevamo in infanzia. Io
È
la
vero.
vivo così.
È così che va vissuta, perché vissuta così ci dà davvero la possibilità di assaporarla, di viverla per quello che è, e senza attribuirle tutti quei micro fardelli di pesantezza, di micro traumi, di cose che possono esserci successe, di cui non avevamo nessuna colpa, ma che abbiamo dovuto vivere. Cioè, tutto quello cancelliamolo e concentriamoci soltanto davvero sul gioco, sul sorriso, sulla serenità, sul desiderio di abbandonarci e di fare una cosa divertente, proprio sì, come quando eravamo bambine e giocavamo al gioco che ci piaceva di più.
Assolutamente.
Vero, vero, vero. Quindi adesso facciamo una domanda un po' sul viaggio sessuale, no? Quindi come descriveresti il viaggio della tua sessualità, quindi dagli albori ad oggi? Così se puoi fare un piccolo riassunto di che tipo di evoluzione c'è stata, di quelle che sono state un po' le pietre miliari del tuo viaggio.
Allora, guarda, io definirlo sicuramente la definirei una crescita e una scoperta, ma ancora attualmente. Io amo follemente la sessualità, cioè, ma non solo praticarla, io sono innamorata della scoperta della sessualità, mi fa impazzire conoscere cose nuove, parlare con persone, di sessualità, io non farei altro. Giuro, perché per me è una cosa, ci sono talmente tante sfumature e io sono sempre alla ricerca di queste sfumature. Quindi nella mia vita inizialmente sì, non è stata una partenza. Allora, la sessualità fatta con me è sempre stata positiva. Ho cominciato a masturbarmi presto, vivendola non troppo male. Non ho mai avuto quei momenti, non mi ricordo perlomeno di aver avuto dei momenti in cui mi sentivo in colpa o avevo magari sì, un po' la paura di essere scoperta, questa credo come tutti, no? Però non ho mai avuto mi sono sempre sentita mio agio con me stessa. È una cosa che ho sempre fatto anche piuttosto spesso e stavamo bene io e me. Poi, poi invece quando abbiamo io e me dovuto includere qualcun altro, lì la partenza non è stata delle più felici, come ti dicevo. E sono stata fortunata nel senso che ho trovato un compagno presto con cui ho vissuto 13 anni, con il quale potevo comunque esprimermi. Nel senso che io ero una di quelle che a 19 anni, tipo 20 anni, insisteva per andare al sexy shop e mi sentivo serena perché comunque lui condivideva con me questa libertà. E quindi sono stata bene. Poi, post separazione, e dopo tanti anni di fedeltà, mi sono sentita un po' smarrita e forse lì ho fatto delle cose che non mi hanno resa così felice, insomma, secondo me hai dei momenti nella vita un po' di smarrimento. Fin tanto che non ho cominciato a sentirmi veramente libera. Sono partita, ho fatto un viaggio a Berlino da sola, sono andata in un sexy shop, sono entrata e ho visto due ragazze con un bimbo che avrà avuto 2 o 3 mesi nel marsupio che acquistavano un vibrante. E questa cosa mi ha fatto capire quanto si può essere proprio liberi, quanto la sessualità sia solo nella nostra testa un giudizio. Non tanto il giudizio esterno, sì, esiste, ma spesso ci autogiudichiamo. E io da lì il fatto di essere partita da sola mi sono sentita proprio indipendente. Ho cominciato a fare quello che mi voleva. Andava nella scoperta della sessualità, quindi magari ho frequentato anche da sola locali libertini, ho cominciato a praticare BDSM. Sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo. mi piace sperimentare, mi piace metterci il cervello soprattutto. Crescendo, io credo che la cosa che sia cambiata è stata proprio il fatto, del fatto che mi eccita terribilmente il cervello, ma non l'intelligenza, proprio il giocare. Passami un termine un po' così, ma lo scopare il cervello delle persone, tantissimo.
Che bello, hai fatto una bella carrellata sulla tua vita sessuale, fino a scopare il cervello, che è anche un'immagine bella, un'immagine interessante a cui si potrebbe dedicare un episodio intero di Vengo Anch'io solo a questo topic, credo.
Eh sì, c'è tanta roba dentro il cervello. E visto che c'è tanta roba, ci sono tante cose da scoprire.
Vero, potremmo pensarci, magari più avanti, se sei d'accordo, Bianca, potremmo anche registrare un altro episodio su questo argomento. E
Esatto.
quindi, così, bene, bene, bene. Quindi vuoi fare magari qualche accenno, per esempio, a quello che tu fai nella vita, piuttosto a raccontarci un pochino di più del mondo BDSM? Scegli tu.
Allora, guarda, questo episodio di Berlino che raccontavo del sexy shop mi ha fatto riflettere particolarmente, che sembra una cosa banale perché è un momento, e mi ha fatto pensare quante persone conoscevo che quel vibrante non l'avrebbero scelto in quell'occasione, quanto queste due ragazze fossero rilassate in questa occasione, quanto la persona che stava vendendo il vibrante fosse a suo agio, nonostante la presenza di un neonato che tanto non capiva, ma in generale come se fosse un ambiente rilassato e piacevole. Questa cosa mi ha fatto pensare che fosse quello che volevo nella vita. E da quel momento, mi sono adoperata per trovare un modo per essere quella. E l'ho trovato, quindi adesso faccio la consulente per un'azienda che tratta salute e benessere sessuale femminile, quindi parlo soprattutto alle donne di sessualità e le aiuto nell'acquisto di qualche giocattolo, articolo erotico per migliorare questa sessualità, per farle stare meglio. E per sperimentare, per giocare. Quindi sono riuscita in questo modo a realizzare un po' quello che mi piaceva e a occuparmi di quello che veramente mi rende felice. Cioè io mi rendo conto che quando leggo libri che trattano la sessualità, anche in modo scientifico, magari mi fa impazzire. E quindi faccio quello che mi piace. Mi occupo di quello che mi piace. Invece, per quanto riguarda il BDSM, lì ho trovato quello, sai, prima quando ti parlavo del fatto di distrarre il cervello dal dover essere e dal dover godere. Quello è il mio modo. Quello è il mio modo perché mi distrae dalle regole sociali e mi distrae il cervello da quello che è preimposto socialmente. Cioè ci sono delle cose, ad esempio, il fatto di provare paura, trovare tra virgolette, perché tutto ovviamente consenziente, sicuro e secondo le regole di una sessualità sana. Però il fatto che in alcune, ad esempio, pratiche si provi un po' di paura è come se ti facesse uscire un po' gli istinti primitivi, mettendo un po' da parte le regole sociali. Io la vivo così. E quindi mi rilassa il cervello dal punto di vista del dover essere, del dover. Mi occupa il cervello solo nel piacere. E quindi è fantastico. Poi io, vabbè, ci trovo tantissimo condivisione, tantissima empatia, tantissimo dialogo. L'ambiente del BDSM mi ha reso proprio felice perché c'è molto più consapevolezza di un ambiente magari neutro e quindi si parla tantissimo, si parla prima e dopo, cioè spesso quando si fa una pratica BDSM prima si parla del fatto di quello che tu desideri e non è detto nella vita, di quello che tu accetti e sei disposta a fare e si cerca il consenso sempre in ogni istante e quando si è finito spesso si fa un aftercare nella quale ci si coccola e ci si dice come ci si è sentiti. E questo secondo me andrebbe applicato un po' sempre nel sesso, no? Non credi?
Vero, certo che andrebbe applicato sempre. Tra l'altro mi stai facendo venire voglia di fare il terzo episodio insieme a Bianca in cui parliamo di queste cose anche.
Troviamo un sacco di spunti io e te insieme, vero?
Sì, io e te insieme siamo gente che. Sì, decisamente. Click. Quando si dice che si fa un click. No, bello, bello, assolutamente mi è proprio piaciuto questo episodio. Bianca, ti ringrazio tantissimo. Davvero, grazie per aver partecipato. Vengo anch'io. Ti chiamerò di nuovo, te lo dico già, lo dico proprio in puntata, così, così lo sanno tutti.
Lo sai che non ti resisto, quindi ci sarò.
Benvenga, benissimo. Quindi davvero un abbraccio, grazie per il tuo contributo. Sicuramente sarà utilissimo a tante ragazze e tanti ragazzi che ci ascolteranno. E quindi noi ci sentiremo sicuramente presto. E quindi niente, quindi
Mille.
grazie a te, un abbraccio a tutti. Noi ci
Un
sentiamo
abbraccio.
tra una decina di giorni e vengo anch'io. Ciao da Leni.
Ciao!
Ciao.